11 ottobre 2012. La memoria spaziale della muffa senza cervello. Una muffa unicellulare Physarum polycephalum, detta anche melma policefala, è in grado di esplorare un labirinto senza ritornare sui percorsi già battuti, dove evidentemente ricorda di essere già passata, poiché, pur essendo priva di un sistema nervoso, sfrutta come memoria esterna una sua secrezione. La scoperta arriva da una ricerca ispirata allo studio dei movimenti dei robot mobili autonomi. Non ha cervello, ma è in grado di sfruttare una memoria spaziale. È il protista Physarum polycephalum, il quale, benché unicellulare, è capace di ricordare dove è già passato e sa trovare una fonte di alimentazione anche quando è nascosta in un labirinto. La dimostrazione della memoria spaziale di questo microorganismo viene da una ricerca condotta da un gruppo di biologi dell'Università di Sydney e di quella di Tolosa, che la illustrano in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. P. polycephalum, una muffa, propriamente un mixomiceto, che vive in ambienti ombreggiati e umidi, come le foglie in decomposizione, ed è noto anche come melma policefala, è dotato di molte piccole unità oscillanti, la cui frequenza di oscillazione dipende dall'ambiente locale e dalle interazioni con gli oscillatori vicini. Quando le molecole provenienti, per esempio, da una fonte di alimentazione si legano a specifici recettori presenti sulla superficie della sua membrana, la frequenza di oscillazione nella zona più vicina al cibo aumenta, facendolo spostare verso la fonte. Se le molecole invece sono di un repellente, entra in funzione un meccanismo inverso. Questi comportamenti si basano unicamente sul moto dei suoi oscillatori e sul gradiente di densità delle molecole nell'ambiente, e non richiedono una memoria spaziale. Se l'ambiente è complesso, per esempio se ci sono più fonti di cibo, il protista estroflette una serie di pseudopodi che gli permettono di mappare l'area circostante per poi dirigersi verso la fonte più vicina, dove riesce ad arrivare anche all'interno di un labirinto che sa esplorare in modo efficiente. Se si trova di fronte a un vicolo cieco, torna indietro ed esplora strade alternative senza ripercorrere quelle già battute. Per studiare questo fenomeno i ricercatori hanno predisposto una trappola in cui, seguendo il gradiente molecolare, Polycephalum veniva tratto in inganno, finendo in un vicolo cieco. In una serie di esperimenti, i ricercatori hanno scoperto che per riconoscere le zone già esplorate il protista si serve di una memoria esterna costituita da una sorta di melma extracellulare traslucida, una glicoproteina polianionica, che lascia dietro di sé quando si sposta, e che evita attraverso i suoi soliti meccanismi di spostamento quando si trova a incontrarla. Il nostro studio siegano gli autori, che dichiarano di essersi ispirati al modo in cui i robot reattivi utilizzano il feedback ambientale per evitare di rimanere intrappolati, è la prima evidenza empirica di un sistema di memoria spaziale reattiva in un organismo non neuronale, e costituisce un forte sostegno alla teoria secondo cui il feedback da sostanze chimiche depositate nell'ambiente è stato il primo passo verso l'evoluzione della memoria negli organismi con funzioni neurologiche più sofisticate. 12 ottobre 2012. Risale al Cambriano il più antico cervello complesso. Un fossile risalente al Cambriano fornisce un anello mancante nella storia evolutiva degli artropodi, dimostrando che la struttura fondamentale del sistema nervoso probabilmente è cambiata ben poco da 550 milioni di anni a questa parte. Sarebbero invece le componenti periferiche come gli occhi, le antenne e le altre appendici ad aver subito un processo di grande diversificazione e specializzazione. Il fossile molto ben conservato di un artropode estinto dimostra che i cervelli anatomicamente complessi si sono evoluti prima di quanto si pensasse e che sono cambiati piuttosto poco nel corso dell'evoluzione. La scoperta fatta da un gruppo di ricercatori del Natural History Museum di Londra, dell'Università dello Yunnan e dell'Università dell'Arizona è descritta in un articolo pubblicato su Nature. Vissuto durante il periodo cambriano 520 milioni anni fa in quella che oggi è la provincia cinese dello Yunnan, il fossile misura poco meno di 8 cm e appartiene alla specie Fuchsia Nhuia protensa, un lignaggio estinto di artropodi con un piano corporeo primitivo e un'anatomia del cervello avanzata. Nessuno si aspettava che un simile cervello avanzato si fosse evoluto così presto nella storia degli animali, ha detto Nicholas Strausfeld, responsabile del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università dell'Arizona. Paleontologi e biologi dell'evoluzione non sono ancora d'accordo sull'evoluzione degli artropodi, in particolare sull'antenato comune che ha dato origine agli insetti. Gli scenari ipotizzati sono due. Alcuni credono che gli insetti si siano evoluti da un antenato comune con la classe dei Malacostraca, un gruppo di crostacei tra cui si annoverano granchi e gamberi, mentre altri propendono per una più vicina parentela con i crostacei della classe dei Branchiopoda, che comprendono per esempio le pulci d'acqua, soprattutto perché l'anatomia del cervello di questi ultimi è molto più semplice di quella dei Malacostraca. L'attuale scoperta rende però questo argomento molto più debole. La forma del cervello fossilizzato corrisponde a quello di un malacostraco moderno di dimensione analoga, scrivono Strausfeld e colleghi, che in virtù di un'analisi comparativa di 140 tratti di anatomia nervosa di quasi 40 gruppi di artropodi ritengono che il cervello del branchiopodo a un certo punto abbia un'evoluzione dal complesso al semplice, ossia che sia frutto di una semplificazione a partire da una architettura cerebrale che nei suoi antenati aveva raggiunto una maggiore articolazione. In particolare, analizzando la struttura del sistema nervoso del fossile, Strausfeld ha rilevato la presenza nella regione ottica di tre strutture dette neuropili, una caratteristica condivisa anche dal cervello dei Malacostraca, ma non da quello dei Branchiopoda. I neuropili sono costituiti da un intreccio particolarmente complesso di prolungamenti assonici e dendritici dei neuroni e di prolungamenti delle cellule gliali, e rappresentano la parte centrale dei gangli nervosi di molti invertebrati moderni. Il fossile corrobora l'idea che una volta che si è evoluta la struttura di base del cervello, questa sarebbe cambiata poco nel corso del tempo. Sarebbero invece le componenti periferiche come gli occhi, le antenne e le altre appendici, gli organi sensoriali, eccetera, ad aver subito un processo di grande diversificazione e specializzazione in compiti diversi, pur restando collegate allo stesso di base. È notevole come il modello fondamentale del sistema nervoso sia probabilmente rimasto stabile per oltre 550 milioni di anni, ha concluso Strausfeld. L'organizzazione di base del computazionale che si occupa, per esempio, dell'odore sembra la stessa di quella che si occupa della visione o del tatto. 10 ottobre 2012. Il ruolo della genetica nella scelta degli amici. Nella formazione delle amicizie anche l'affinità genetica fa la sua parte. Una ricerca su un campione statisticamente rappresentativo di adolescenti statunitensi chiarisce che il fenomeno si manifesta però solo in situazioni in cui fattori economici, sociali e culturali limitano lo spettro dei contatti personali, come accade per esempio nell'ambito di una scuola. Nella formazione delle amicizie la genetica può contare, ma solo in subordine a fattori sociali e culturali. A indicarlo è una ricerca condotta da sociologi e genetisti dell'Università del Colorado a Boulder, della Yale University e della Columbia University, che firmano in proposito un articolo sui Proceedings of the National Academy of Sciences. È noto da tempo che i segnali che indicano un'affinità genetica hanno un ruolo nella costituzione dei gruppi sociali sia negli animali sia nell'uomo. Tuttavia, finora solo un numero limitato di studi aveva esaminato la possibile influenza del patrimonio genetico sulla formazione delle amicizie, ossia di legami diversi da quello con il partner sessuale. Anzi, la maggior parte delle ricerche sui legami tra due persone aveva sottolineato soprattutto il ruolo selettivo di fattori sociali e comportamentali. Ma una serie di nuovi studi ha indicato che il genotipo di un individuo può essere predittivo del genotipo dei suoi amici, in base a una teoria detta teoria della somiglianza genetica, secondo la quale le persone tendono a massimizzare il proprio benessere complessivo non solo attraverso la scelta di un partner geneticamente affine, ma anche scegliendo di fare amicizia con persone geneticamente vicine. Jason Boardman e colleghi hanno cercato di valutare l'attendibilità di questa ipotesi partendo dal National Longitudinal Study of Adolescent Health, un'indagine sullo stato di salute e i comportamenti dei giovani su un campione di 90.118 adolescenti di 134 scuole degli Stati Uniti, rappresentativo della popolazione degli adolescenti statunitensi. I ricercatori hanno realizzato una tipizzazione genetica dei soggetti dell'indagine relativamente a sei geni, e in particolare a un gene implicato nel sistema dopaminergico, il gene del recettore della dopamina di RD2, che ricerche precedenti avevano indicato come candidato a influire sulla scelta di amici geneticamente affini. In particolare, il polimorfismo TAC1 del gene di RD2 è un candidato plausibile per la selezione dell'amicizia, perché è costantemente collegato a comportamenti individuali, che possono aumentare la probabilità che due persone diventino amiche. Dai risultati delle analisi è emerso che la tesi dell'affinità genetica con gli amici non vale in generale, ma solo in alcuni ambienti sociali, e che questa variabilità appare legata alle disuguaglianze economiche e alle dinamiche razziali, ossia a fonti esterne di controllo sociale più che un'attiva correlazione gene-ambiente. I nostri risultati, concludono i ricercatori, suggeriscono che la sovrarappresentazione fra le amicizie di individui genotipicamente simili non sembra un processo attivo di selezione da parte degli studenti di per sé. Suggeriscono piuttosto che le scuole limitino la portata della formazione delle possibili amicizie a causa di forze istituzionali che incombono sugli studenti.